Dovrebbe far sentire bene ognuno, non è così? Un'introduzione simile? Bene, chiniamo i capi solo per un momento di preghiera, prima di aprire la parola. Signore, diciamo come quelli in passato, mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Non possiamo trovare nessun posto migliore in cui essere oggi che essere proprio qui con la congregazione del Signore in adorazione. Sebbene possa piovere fuori e ci possano essere miserie e altro, ma quando siamo nella tua presenza abbiamo questo sorriso di soddisfazione, poiché sappiamo che tu comprendi e stai operando ogni cosa soltanto per noi. Vorremmo chiedere una benedizione speciale stamattina per coloro che non sono stati in grado di venire al servizio. Molti forse sarebbero venuti se il tempo non fosse così brutto, ma possano trovare consolazione leggendo la tua parola e ascoltando i ministri alla radio e i programmi che sono designati per quelle persone. Vorremmo chiedere che tu benedica specialmente coloro che sono nella presenza divina per il loro sforzo di venire stamattina per sentire la parola del Signore e per ministrare a Lui in salmi, in preghiera, in ringraziamento. E chiediamo, Dio, che tu tocchi i corpi di coloro che sono malati e bisognosi, stanno aspettando proprio ora, sono venuti da lunga distanza perché si preghi per loro. E chiediamo che tu guardi proprio a noi e ci parli, poiché noi che siamo qui stamattina dovremmo fare l'inventario della nostra situazione. Investigami, disse uno dei profeti, e provami e vedi se c'è del male in me. E poi, Signore, nella ricerca, se trovi che c'è del male in noi, nettaci, Signore, mentre confessiamo umilmente i nostri peccati e il nostro cattivo agire. E chiediamo che ti ricordi di noi mentre guardi a Gesù, tuo Figlio, che è morto come espiazione per i nostri peccati e la nostra iniquità, mentre confessiamo di credere che Egli è morto per questo scopo ed è risorto affinché potessimo avere il privilegio di fare questo stamattina. Concedilo, Signore, e parlaci tramite la tua parola scritta, mentre ti aspettiamo ulteriormente. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Vorremmo andare nelle Scritture stamattina per una lettura dal libro di Tessalonicesi, il quinto capitolo, ed ho anche quelli che hanno le richieste di preghiera stamattina, la lista, che la preghiera sarà resa immediatamente dopo questo servizio di predicazione. Credo, solo per un momento, per voi che state aprendo le vostre Bibbie, andiamo in Prima Tessalonicesi, il quinto capitolo, e leggete solo per pochi momenti. Mi dispiace, mentre aprite la vostra Bibbia e i bambini non sono ancora stati congedati per le loro varie classi, vorreste semplicemente andare proprio ora nelle vostre classi, voi piccoli bambini e adolescenti e così via, andate direttamente nelle vostre classi. E mentre, se ora potete, leggete o aprite le vostre Bibbie in Prima Tessalonicesi al quinto capitolo. E se è possibile che il consiglio degli amministratori sia presente al momento, vorrei vederli solo per alcuni momenti dopo il servizio nell'ufficio dei diaconi per qualche faccenda. E se non lo sono, qualcuno li informi che vorrei vederli stasera appena prima del servizio nell'ufficio dei diaconi. Ora, come testo, voglio prendere questo per testo stamattina, l'improvvisa segreta di partita della Chiesa. Posso lasciate che lo annunci di nuovo, perché non ho avuto molto tempo per premeditare qualche commento, ma proprio affrettandomi, abbiamo fatto tardi ieri e non sono rientrato ieri sera fino a molto tardi e mi sono affrettato a venire qui stamattina, ma questo mi è proprio venuto in mente. E forse più tardi potrei afferrare qualcosa che farebbe del bene a qualcuno. Amo questo argomento, l'improvviso segreto rapimento della Chiesa. Ed ora in Prima Tessalonicesi al 5 capitolo. Ora, quant'è ai tempi e delle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Perciò che quando diranno pace e sicurtà, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione, come i dolori del parto alla donna gravida, e non gli scamperanno punto. Ma voi, fratelli, non siate in tenebre, sì che quel giorno vi colga a guisa di ladro. Voi siete figlioli di luce e figlioli di giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Perciò che coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano, di notte. Ora vorrei che guardaste dall'altra parte della pagina, se è disposto così nella configurazione della vostra Bibbia, al 16, 17 e 18 versetto del 4 capitolo di Prima Tessalonicesi. Perciò che il Signore stesso, con potente grido, con voce di arcangelo e con tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che son morti in Cristo risusciteranno primieramente. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi adunque gli uni gli altri con queste parole. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua santa parola. Questa è una cosa insolita, parlare di un argomento simile il mattino in cui sono sceso per ministrare ai malati, ma c'è una malattia più grande della malattia fisica, ed è molto più essenziale che l'essere sani per questo grande evento che sta proprio per avvenire, di quanto sarebbe anche di addormentarci nel Signore, cioè morti, come dovremmo sapere. È meglio essere pronti. Preferirei essere un uomo malato, pronto con il Signore, che essere un uomo sano, non pronto ad andare con il Signore. Ma comunque sia, Dio vuole che siamo sia sani che pronti, anima e corpo, perché Egli perdona tutte le nostre iniquità e guarisce tutte le nostre malattie. Egli è morto per molteplici ragioni. E poi, pensando oggi a questo argomento dell'improvvisa e segreta, mi piace questo? Dio, la gente oggi vive come se appena prima della venuta del Signore Gesù, se egli manderà una schiera di angeli a tutti i notiziari e per un anno o così lo annuncerà in tutto il mondo nel giornale che in tale e tale data Gesù arriverà.
And to have it broadcast by the radio.
E mandarlo in onda per radio e presentarlo in televisione e ovunque, proprio il giorno e proprio l'ora in cui egli verrà. Ora, ecco come le persone vivono oggi. Ma Dio ha detto nella sua parola che sarà come un ladro nella notte che viene. Se fosse così, la gente direbbe, come il mondo oggi pensa, oh, ebbene, c'è proprio molto tempo, io, ciò sarà ben annunciato. E però, vedete, è annunciato, ma è un annuncio segreto. Sono solo quelli che vogliono ascoltarlo, quelli che sono disposti a considerarlo e a che amano il Signore. Ora penso a quello che Paolo disse quando disse «è disposta una corona di giustizia per me». Che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. E poi si fermò, avete notato? E disse, non solo me, ma per tutti coloro che amano la sua apparizione. Se amiamo la sua apparizione. Di solito oggi nel mondo in cui la gente pensa all'apparizione del Signore come una cosa orribile, temibile. Oh, il mondo potrebbe venire alla sua... Non parlarmi di quello, diranno. Non vogliono sapere in merito a quelle cose. Non gli importa di essere solo per vivere il giorno presente. Ma coloro che amano il Signore, amano la sua apparizione. E se uno dei vostri cari, uno di voi anziani, che vostra madre morisse, o vostro padre, o vostro figlio, e se ne fossero andati da così tanti anni, e sapeste che potrebbero apparire in ogni momento? Ebbene, ripulireste tutta la casa, sareste proprio pronti e guarderete quella strada, perché ogni faro di macchina che svolta, pensate che siano loro. Ora, ecco il modo in cui la Chiesa dovrebbe aspettare la venuta del Signore. Tutto in ordine, tutto pronto, tutto impacchettato e pronto per andare via appena Egli viene, perché sarà in un momento, in un batter d'occhio. Cercate solo di contare quanto a lungo vi serve per sbattere un occhio. Ecco proprio quanto velocemente avverrà il rapimento della Chiesa. Sapete, il nemico usa sempre le tattiche che il Signore usa. Sapete, quando vide che Dio avrebbe avuto una chiesa giusta e le cose che avrebbe fatto, il nemico usò la stessa strategia. Egli ha una chiesa e ha un popolo che è molto religioso e sono proprio in gamba come gente religiosa perché sa che la chiesa di Cristo è allo stesso modo. E lo compie nella vita militare. Tempo fa stavo leggendo un articolo su un attacco improvviso a Pearl Harbor. Quello non era esattamente un attacco sconosciuto. Erano già stati avvisati che i giapponesi lo avrebbero fatto. Ma la parte triste è stata che hanno ignorato quell'avvertimento. Avevano visto segni e l'esercito giapponese che si riuniva insieme e le grandi navi venivano caricate di munizioni e la minaccia era nell'aria ed erano proprio esattamente sulla linea dell'invasione, ma lo ignorarono.
That's the way it is today with the church.
Ecco il modo in cui è oggi con la Chiesa. La Chiesa è sulla linea del giudizio, ma ignorano la venuta del Signore. Quindi non potete incolpare Lui. Dissero quando venne fatto sapere al di fuori, nei dintorni a Pearl Harbor, che i giapponesi potevano attaccare in ogni momento e che la loro grande flotta era partita nelle acque del mare e si muoveva lentamente ma continuamente verso Pearl Harbor, che loro solo risero di ciò e dissero: ah, assurdità, voi disfattisti, voi ansiosi, tutto quello a cui pensate, qualche problema. E la notte appena prima del grande attacco del mattino seguente ci fu un grande ballo o venne data una grande festa nella stessa Pearl Harbor. E non importa quanto cercassero di dire che i giapponesi stavano arrivando, non avrebbero comunque accettato l'avvertimento. Guardiamo proprio a loro per pochi minuti. Viene messo un breve dispaccio radio e un piccolo articolo nell'angolo del giornale, simile ad una campagna di guarigione che sarebbe pubblicizzata. Solo un piccolo articolo che i giapponesi erano avviati sulle acque del mare, una grande flotta era diretta in quella direzione. Assurdità, dicono gli altri. Non crediamo in cose del genere. Perché cercate di impaurirci? E poi troviamo, avvicinandosi alla notte, posso vedere a casa, invece di prepararsi per uscire dalla città. Ebbene, le giovani ragazze stavano tutte indossando i vestitini nuovi e così via. Stavano scendendo verso questo grandissimo giubileo che stavano per tenere. E anche gli ufficiali dell'esercito erano proprio occupati a firmare dei piccoli lasciapassare in modo che i soldati potessero tutti partecipare a questa festa, grande festa di ubriachi. E i camion ruggivano e rombavano, portando la loro birra migliore, il loro vino e altro per questa festa. E per tutto il tempo la flotta giapponese là, sulla sua rotta, e mancarono di ascoltare l'avvertimento. E mentre il sole iniziava a tramontare e tutti loro si riunirono in questi grandi edifici di taverne, forse da una parte, da qualche parte, il barista puliva il bancone o qualcosa, diceva qualcosa come: dite, avete sentito la notizia? No, non credo di aver sentito, disse l'uomo a cui parlò. Oh, hanno detto qualcosa in merito ad una flotta giapponese che viene in questa direzione. E poi qualcun altro entra nella conversazione. E una giovane ragazza sciocca saltella lassù e appoggia il piede sul bancone. Dice: voi disfattisti ansiosi, non sapete che siamo qui per divertirci e non parlare della guerra? Se quello non è proprio quasi il modo in cui il mondo sta parlando oggi in merito alla venuta del Signore.
You old fashioned fogey.
Voi retrogradi all'antica, pezzi da museo, cosa vi fa vestire e agire nel modo in cui fate? Ma stiamo aspettando quella segreta, improvvisa apparizione del Signore, perché c'è qualcosa nell'aria, un messaggio dello Spirito Santo che ci dice che la venuta è alle porte. Poi quando proseguì la grande baldoria e oh, deve essere stata una cosa orribile quella sera, perché si è detto che durante la notte presero una giovane, una ragazza dall'aspetto bellissimo e la spogliarono dei suoi vestiti e la misero su un piccolo calesse con indosso solo un indumento intimo e la fecero passare per le strade e così via, proprio avendo un gran divertimento. E per tutto il tempo i giapponesi guadagnavano terreno, presto in arrivo. E poi il mattino seguente, quando gli uomini al posto di dovere e la vedetta che segnalava ieri e così via era stata fuori a bere tutta la notte, ubriaca e andando in giro con queste donne e così via, era così assonnata e sconvolta il mattino seguente per la grande festa al punto che vennero trovate addormentati sul lavoro. E ho timore che sarà in quel modo alla venuta del Signore. La Chiesa è così presa ed ubriaca con le preoccupazioni del mondo al punto che saranno addormentati al posto di dovere alla venuta del Signore. E poi nella città volarono gli aerei e caddero le bombe e proprio rasero al suolo quella città. Perché? Perché non avevano dato ascolto all'avvertimento. E quella giovane con gli altri, quando quei soldati giapponesi brutali corsero là dentro, la violentarono per strada e la fecero a pezzi con coltelli dopo e così via, perché se non date ascolto all'avvertimento rimane solo una cosa, cioè giudizio. Oh, semmai c'è stato un tempo in cui questa America sia mai stata nel declino più basso, proprio ora, della sua immoralità, della sua indifferenza. Il Vangelo è stato predicato da sponda a sponda. E segni e prodigi sono stati compiuti, e sono stati fatti grandi miracoli, e vanno continuamente avanti nella loro gozzoviglia, bevendo, ignorando, deridendo. Dai 200.000 pulpiti in America, delle chiese protestanti, quello che ci serve oggi in quei pulpiti sono profeti del Signore che non hanno timore di far squillare i tuoni del giudizio di Dio su questa generazione di persone peccaminose a cui stanno predicando. Ci servono profeti come Isaia che gridò e disse una generazione malvagia e come condannò quella generazione e disse loro dei giudizi in arrivo. Ma oggi troppi nostri ministri hanno timore di dire quelle cose, hanno paura di dare una testimonianza diretta di avvertimento, perché significherebbe perdere uno dei loro lavori. Dovrebbero lasciare la loro denominazione, lasciare i loro pulpiti. E si troverebbero a uscire, probabilmente, forse, e prendere un'altra posizione in qualche altra chiesa o qualcosa del genere. Ma è proprio un peccato che abbiamo quel genere di persone nei nostri pulpiti. Ci servono uomini come John Wesley della prima riforma, Martin Lutero. Ci servono persone come Paolo, che era disposto a dare tutto e a rendere se stessi, anche se significa separarsi da questa vita, come testimoni del vero Vangelo di Gesù Cristo. Quello che è oggi, che l'istruzione, società e piccole cose frenetiche, delicate di società e i loro sentimenti hanno preso il posto dello Spirito Santo nella Chiesa. Quello che ci serve oggi per gridare forte all'America sono uomini mandati da Dio, riempiti da Dio con la potenza dello Spirito Santo, che non hanno timore di gridare contro la cosa che è sbagliata e di avvisare le persone del giudizio in arrivo. Dio per nessuna ragione lascerà mai che questa nazione sfugga al giudizio. Se Dio lo facesse, dovrebbe risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro per averle mai affondate, quando erano un popolo così malvagio. Non siamo un'eccezione agli occhi di Dio. Quello che siamo diventati oggi, quando si arriva alla nostra politica, quando si arriva al nostro governo, è marcio. Tutto da una parte all'altra. Non c'è più giustizia, solo in Dio. Oh, diciamo che ci poggiamo sull'ONU, le Nazioni Unite, e più di 5 anni fa erano comunisti al 51% delle nazioni nell'ONU. Non c'è niente cui affidarsi se non la parola del Dio vivente. Non possiamo poggiarci su niente ora, nessuna politica. Sono stato in tribunale negli ultimi 3 o 4 mesi, sotto pesante attacco. Cercavano di accusarmi di fare qualcosa che è sbagliato per passare il denaro attraverso questo tabernacolo qui per le riunioni. Poiché il nostro consiglio degli amministratori ha firmato la dichiarazione e non c'è una persona che abbia mai partecipato alle mie riunioni che io non abbia pubblicamente annunciato che questo denaro è stato raccolto nelle mie riunioni, veniva diretto tramite questa chiesa. Ed ora dicono perché l'opposto, passando tramite la Chiesa, stavo cercando di frodare il governo e volevano darmi 20 anni a Fort Leavenworth, Kansas, perciò. Ho detto, qual è quella parola scritta sui nostri tribunali? Giustizia significa tanto quanto non fosse neanche scritta. Ho detto, quando tutto quello che la vostra gente mi ha detto di fare l'ho fatto, ed ora mi dite che non sono più con il governo. Come potete? Ne stabilite uno e lo mettete a giudizio, poi qui scoveranno qualcos'altro. Non solo quello, ma sono dei lavativi. Ho fatto questa affermazione nel tribunale federale. Ho detto, se il comunismo avesse dentro del cristianesimo, sarei un comunista, ma non posso esserlo perché rinnega il cristianesimo. Quindi ho una sola mano da afferrare, è la mano immutabile di Dio, sapendo che egli rispetterà verità ed onore, dovrà farsi avanti in giustizia. Ma per farvi sapere che non ci sono speranze da nessuna parte, solo nella venuta del Signore. Oh, viviamo in un tale giorno, un tempo così tremendo, quando ogni essere fisico, anche la Chiesa stessa, la gente di Chiesa, Le denominazioni di chiesa sono così preoccupati delle loro piccole differenze, al punto che non avranno neanche comunione una con l'altra, e non prendere l'avvertimento che la venuta del Signore è alle porte. Uomini come Billy Graham, Jack Schiller e Oral Roberts e molti dei grandi evangelisti e Charles Fuller, che hanno una diffusione nel mondo intero. Fanno tutto quello che possono per avvisare della venuta del Signore. E quegli stessi uomini, quegli uomini che cercano di fare del bene, sono gli uomini che il nostro stesso governo cerca di fare a pezzi. Ho detto a qualcuno: Signore, 28 anni della mia vita sono stato sull'altare di Dio cercando di fare del bene, e voglio che qualcuno mi guardi negli occhi e mi dica se ho mai estorto qualcosa a qualcuno o abbia mai rubato qualcosa in vita mia. Per grazia di Dio sono pulito. Questo non significa altro per quello che uno schiocco di dita. Sei colpevole comunque e sei un dittatore nella tua chiesa. Schiocchi il dito e la tua chiesa fa quello che dici loro di fare. Oh, ho detto, come può essere ingiusto l'uomo? Ha detto, hai dato doni alle persone quando le loro case sono bruciate. Ecco i tuoi assegni, che hai dato centinaia di dollari a vedove e pagato il loro affitto e fatto cose del genere. Ha detto, sei andato dal consiglio della tua chiesa e hai detto loro che avresti fatto tali cose? Ho detto, no signore. Perché non l'hai fatto? Ho detto, il Signore mi ha detto nella sua parola, non lasciare che la tua sinistra sappia quello che sta facendo la tua destra. Ha detto, allora stai cercando di appellare il tuo caso con una Bibbia e noi ti giudichiamo con la legge. Ho detto, qual è la legge più elevata? Quella dell'uomo o di Dio? Prenderò la legge di Dio. Solo pochi 2 anni fa ero stato in vacanza, ero sulla via di ritorno. Qui in Indiana la legge sulla velocità è di 65 miglia l'ora di giorno ed è sulle autostrade gratuite, le autostrade, ed è 60 miglia l'ora di sera, dopo che scende il sole. È così in Kansas, è così in Illinois, è così in Colorado, è così in Idaho, è così in Wyoming. E sulla via del ritorno, dopo essere rimasto in una bufera per diversi giorni, in una tempesta di neve, e avevo appena preso un alce, ed ero sulla strada verso casa per darla ai miei amici, e dovevo sbrigarmi per cercare di battere sul tempo un'altra tempesta di neve che era appena dietro di me, o sarei stato di nuovo fermo e la carne si sarebbe rovinata. Ed ero passato dall'altra parte dello Wyoming ed ero entrato in Nebraska. Avevo intrapreso da circa 30 miglia la strada e all'improvviso ho guardato indietro e ho visto la luce rossa della polizia. E non sono mai stato arrestato in vita mia, quindi proseguì proprio, abbassai lo sguardo, stavo facendo 60 miglia l'ora, fuori da un 30 o 40 miglia da ogni genere di città, e proprio scendendo lungo l'autostrada, grande autostrada a 4 corsie. E ho notato 60 miglia l'ora, ho guardato indietro e continuava a restare dietro di me e semplicemente osservavo e ho visto lampeggiare la luce rossa e ho pensato, ebbene, perché non mi sorpassa? Ha molto spazio. E ho continuato ad aspettare, ho abbassato il finestrino e ho sentito una sirena, ebbene ho pensato, mi sono spostato quanto più possibile e mi è passato davanti e mi ha fermato. Sono uscito dalla macchina, ho pensato, alla radio forse c'è qualche messaggio che non ho colto, forse a casa, mia moglie o la famiglia, e sono uscito da quella macchina il più innocente potessi essere. Lui disse, immagino si domandi perché l'ho fermata. Ho detto, sì signore, e disse, stava infrangendo le leggi di velocità. disse, sa quanto veloce stava andando? Ho detto, signore, ho detto, stavo andando a 60 miglia all'ora. Disse, è giusto ed è contro la legge. Dissi, non è 65 in... No, signore, disse, qui è 55. Stava andando 5 miglia oltre il limite di velocità. Oh, ho detto, mi dispiace molto, non intendevo farlo. Disse, mi dia la sua patente di guida, mi mostri solo la sua patente. E li presi dalla tasca e appena visto quella parola reverendo, i suoi occhi sono scintillati di fuoco. Ha afferrato il suo libro e ha iniziato a scrivermi una multa per $24.50. Ho detto, mi farà una multa? Ho detto, e come le darò una multa? Ebbene, ho detto, signora, va bene, ma non ho visto niente. Ha detto, oh, c'è un segnale proprio fuori dalla linea di confine di Stato. Avrebbe dovuto vederlo. Ebbene, ho detto, sono rimasto in quattro tormenta per 4 giorni e probabilmente non l'ho mai visto, signore. E lui disse, bene, ha del contante? Ho detto, solo circa $12. Ebbene, disse, rimarrà proprio qui finché lo pagherà, circa le 10 di sera o 11. Ho detto, signore, gli raccontai tutto, cosa non andava e la carne e così via. Quello non significava niente per lui. Quindi ho dovuto firmare un documento autenticato che avrei mandato loro il denaro. Quando sono arrivato a casa, ho scritto al giudice della piccola città, quel piccolo gentiluomo a cui lo avrei mandato, e gli parlai. Dissi, signore, ho messo circa 26 anni al servizio del Signore, cercando di convertire criminale al Signore Gesù, per cercare di proteggere la sua vita come ufficiale, per cercare di migliorare le comunità. È un luogo migliore in cui vivere, è una rispettabilità per le nostre famiglie. Ho messo 20 anni e qualcosa in quel servizio e ho solo oltrepassato il vostro limite. Sento che dovrebbe perdonarmi, perciò dissi, ma il suo ufficiale non aveva affatto considerato per niente. La qualcosa forse è supposto farlo e adempiere ai suoi doveri. Ma le chiedo, come giudice, non è il denaro, è il principio, è la prima multa che abbia mai pagato e questo è venuto dal denaro che la gente mi dà con cui vivere tramite la Chiesa. Dissi, se sarà così gentile da perdonarmi, perciò lo apprezzerò. Ad ogni modo, ecco l'assegno che è stato autenticato affinché lei sappia che è tutto a posto. Fratello, firmò proprio il suo nome su di esso e lo prese a sangue freddo. Perché? Perché? E poi, tramite la politica marcia e il pregiudizio religioso, alcuni di loro la passano liscia con l'omicidio. Eccolo! Dio non lascerà che la sua Chiesa esista molto a lungo sotto tali cose. E il mondo è corrotto, e la politica è corrotta, e la Chiesa è corrotta. Quello che ci serve per fare altro in merito sono persone che temono Dio, che si riuniscono e invocano il nome del Signore. Ecco cosa deve fare il tabernacolo Branham. Oh, vorrei solo guardare e vedere che ho molto davanti a me e pensare a quanto potremmo enfatizzare qui del modo in cui la Chiesa sta andando, come hanno fatto decadere la morale delle persone, come li lasciano vivere e andare a danze e rock and roll e vestirsi in qualsiasi modo vogliano e ogni cosa e continuare proprio lo stesso. Predicatori e si compromettono. Quello che ci serve sono predicatori all'antica, mandati da Dio, nati dal cielo, che diranno la verità senza riguardo a chi ferirà. Come Giovanni che disse, lascia posta la radice dell'albero, e ogni albero che non porta buon frutto viene abbattuto e gettato nel fuoco. Ci servono predicatori, profeti, così, che bombarderanno e useranno i giudizi di Dio come munizioni per fare a pezzi in questa condizione malvagia in cui viviamo. Non potete mai liberarvi del peccato dandogli una pacca sulla schiena. Non potete mai liberarvi del peccato istruendo le persone. I nostri programmi sono stati demoliti e hanno fallito. C'è solo un rimedio per il peccato e quello è Cristo, è quel rimedio. E non Cristo tramite una confessione intellettuale, ma tramite il battesimo dello Spirito Santo per una vita nuova e una rigenerazione. Ecco l'unico rimedio per il peccato, l'unico rimedio per una nazione, e l'unico rimedio per una chiesa, e l'unico rimedio per le persone. Qui non molto tempo fa, immagino che molti di voi che viaggiano ci sono stati. Molte volte ci sono rimasto tutta la notte nel mio viaggio verso ovest, dove devo andare la settimana prossima ottenere un'esenzione dal governo per partire. Mi stanno trattenendo qui, quando se mi lasciassero andare potrebbero prendermi proprio qua. E devo andare ad un paio di riunioni nella costa ovest e se piace al Signore passerò per questa piccola città chiamata West Memphis, Arkansas. È proprio dall'altra parte del fiume, da Memphis, Tennessee.
And in this place they wanted to spend $2.5 million.
E in questo luogo volevano spendere $2.5 million per un circuito per giocare d'azzardo. $2.5 million per il degrado e per inquinare e mandare anima all'inferno. E poi prendono uomini come Billy Graham, Oral Roberts, me stesso e quelli che soffrono per la causa di Cristo per il passare denaro legittimo tramite una chiesa e vogliono dar loro 20 anni in una prigione federale. È sempre stata volontà del mondo agire così. Ho detto voi, ho fratelli che sono stati nella prigione federale. E uno dei suddetti avvocati ha detto, hai dei fratelli nella prigione federale? Ho detto, ne avevo. Ha detto, chi erano? Ho detto, uno di loro era il fratello Giovanni ad Alcatraz, sull'isola di Patmo, e l'altro era il fratello Paolo nella prigione federale romana. E il fratello Daniele, anche lui era in una prigione. E il fratello Giuseppe, perché era stato accusato di qualcosa di cui era innocente per diversi anni, cercando di essere un vero servo per Potifar. E sua moglie lo accusò e fu condannato e rimase in prigione per anni finché la barba e i capelli crebbero, finché non ebbe, dovettero persino raderlo per portarlo davanti a Faraone. Certo, per cosa? Qualcosa di sbagliato? Per la causa di Cristo! Esattamente! E poi spendere $2.5 million per un ippodromo, per inquinare, dannare e mandare anima all'inferno! Parlate di Dio che viene velocemente! Ma la gente dell'Arkansas ha fatto qualcosa a riguardo. Ogni chiesa, penso 9 o 10 diverse denominazioni in quella comunità, si sono tutte riunite insieme e hanno detto «è sbagliato e noi non lo avremo». E hanno formato una riunione di preghiera e fanno catene di preghiera giorno dopo giorno e notte dopo notte. E quando i giudici e gli uomini federali e tutti loro andarono in tribunale il mattino seguente per patteggiare se potevano costruirlo o meno, furono fronteggiati e furono sconfitti. La preghiera cambia le cose. Non mi importa quanto è marcio il mondo, quanto è marcio il nostro paese, la nostra nazione, la nostra gente. La nostra preghiera cambia le cose. Ma non siamo più interessati alla riunione di preghiera. Abbiamo così tante altre cose da fare. La pensiamo così. E poi non solo quello, quel circuito fu condannato, ma fu anche redatto che non potevano avere nello stato dell'Arkansas niente di simile per anni e anni a venire. Perché? Perché le persone chiamate con il suo nome si sono riunite insieme e hanno pregato. Oh, quello che ci serve oggi è una chiamata insieme. Una preparazione, e non dipende dal predicatore, ma da voi, come individuo davanti a Dio, preparandovi per la venuta del Signore, per sfuggire tutta questa corruzione. Non importa come vi chiamano e come agiscono, quello non cambia per niente Dio. Dio lo farà proprio lo stesso. Egli dipende, sta aspettando noi.
Oh my!
Alcune persone dicono, ebbene, vado in chiesa la domenica mattina, ascolto il nostro pastore che è un bravo predicatore, è buono, lo apprezzo, e siete l'America, il mondo, chiunque sia, ma serve più che un buon messaggio dal pulpito, serve la vostra vita, servi tu per prepararti.
In Revelation 19th chapter and the 7th verse,
in Apocalisse al 19° capitolo e il 7° versetto, la Bibbia l'ha detto, parlando della sposa di Cristo, lei si è preparata, e voi come membro di questa sposa dovete prepararvi. Tempo fa un ministro stava predicando e c'era un uomo che aveva frequentato la sua chiesa da un tempo piuttosto lungo, e quel mattino lui venne all'altare e lui disse: pastore, ora voglio dare la mia testimonianza e la mia resa al Signore Gesù che ho fatto ieri sera. E il pastore disse: ebbene, sono di certo felice di sentire di quello, John, sapere che alla fine hai deciso di venire e dare te stesso al Signore, perché non vogliamo ferire i tuoi sentimenti, ma sappiamo che sei stato molto malvagio. E noi sappiamo che hai trattato male la tua famiglia, hai perso il tuo denaro al gioco d'azzardo e l'hai bevuto e vissuto una vita orribile e la tua famiglia è stata deprivata. E dà gioia al mio cuore stamattina sapere che ti sei fatto avanti ora e ti arrenderai al Signore Gesù per diventare una persona differente per servire Lui. Lui disse: grazie, pastore. Disse: allora, proprio cosa voglio chiederti qualcosa. Quale sermone ho predicato? O che testo ho usato? O che cantico è stato cantato in chiesa, negli inni, che ti ha fatto decidere di fare questo? E mentre l'uomo lo guardava in volto con le lacrime che scorrevano sulle sue guance, disse: pastore, non è stato nessuno dei tuoi sermoni, sebbene siano stati buoni, non è stato alcuno dei canti del coro o degli special, sebbene siano stati buoni. Disse: allora vorresti dire a questa congregazione perché hai preso questa decisione? Disse: lavoro con un uomo che è un cristiano e gli ho detto di tutto. L'ho chiamato santo rotolante, l'ho chiamato fanatico religioso e ogni cosa, e non l'ha infastidito affatto. Ma ha vissuto una vita tale che alla fine, nel mio cuore, sempre ha conquistato un posto che io voglio essere come quell'uomo. Ed ecco il motivo per cui gli ho chiesto di guidarmi a Cristo. Volevo il Cristo che Lui serve. Vedete, Dio opera tramite il pastore per preparare la sua chiesa. Egli opera tramite i cantici per preparare la sua chiesa. Ed egli opera tramite voi per preparare la sua chiesa. Se il vostro pastore venisse meno e fallisse continuamente, vi cerchereste un altro pastore. Lo fareste velocemente. Se il coro non canta bene o la tua parte solista non andasse bene, diresti al direttore, colui che fa la musica, non farli cantare più, mi rendono proprio nervoso nel cantare. Ma che ne è di voi come individuo? Come venite meno nel vostro vivere quotidiano? Come vi allineate con Dio, quello che Dio dice che siate? Una luce splendente che è posta su un colle? Nessuno può passare per quella via se non che è vicino a voi senza sapere in merito a Gesù. Che tipo di vita vivete? Uno di questi tipi che sono cattivi, insultano, irritabili, indifferenti? Oppure potete parlare di pace e dell'amore che avete trovato in Cristo? Lei si è preparata! Vi ho mostrato la malvagità e il tempo non mi mancherebbe per procedere lungo le epoche e mostrare che ogni volta come a Babilonia, la notte della rivolta e danzando e bevendo e così via, e cosa avvenne? E avanti, lungo tutta l'epoca è stato in quel modo. In ogni epoca Dio ha avuto dei profeti che tuonano con segni e prodigi per condannare la cosa in mezzo a tutta la popolarità e prendere posizione solo per Dio. Non solo quello, ma e se parlassi del tempo del piccolo Stefano, non un profeta, non un pastore, solo un membro del corpo di Cristo. Come quel piccolo individuo rimase davanti al concilio del Sinedrio quel mattino e parlò a coloro che lo condannavano e disse: voi dal collo rigido, incirconcisi di cuore ed orecchi, resistete sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate voi. Lui non era un pastore. Non potete aspettarvi che il vostro pastore faccia tutto? Non potete aspettarvi che il consiglio degli amministratori faccia tutto o il consiglio dei diaconi. Voi stessi dovete prepararvi. È un affare individuale. E ricordate, la sua venuta è così improvvisa che la Chiesa se ne andrà in un batter d'occhio. E se vediamo il peccato da ogni parte e il giudizio incombente e le navi da battaglia dell'ira di Dio che arrivano, come sfuggiremo a questo? Stanno apparendo dei segni. Gesù sta arrivando e grandi prodigi vengono fatti. Ogni pietra miliare sta indicando la sua vicina apparizione e avverrà in un momento. Come ci troviamo stamattina mentre facciamo l'inventario? Se si dovesse parlare a noi stamattina e il Signore Gesù dovesse discendere dai cieli stamattina con il grido e la tromba di Dio, saremmo trovati pronti come corpo di Chiesa? Saremmo trovati pronti come individui per unirci a coloro che sono risorti dai morti, che si sono dimostrati pronti? Non importa se siamo pronti o meno, il Signore Gesù verrà proprio lo stesso nel tempo stabilito. Dobbiamo essere pronti e dobbiamo farlo ora. Non è tempo di aspettare, dobbiamo riscattare il tempo ed essere pronti. Tempo fa una storia proprio prima di concludere che mi ha colpito quando l'ho sentita molti, molti anni fa. Questa segreta venuta del Signore, improvvisa segreta partenza della Chiesa. Osservate, due saranno nel campo, ne prenderò uno e lascerò l'altro. Due saranno nel letto, ne prenderò uno e lascerò l'altro, mostrando che la venuta del Signore non sarà solo in qualche determinato angolo, ma sarà universale. Uno sarà nel campo a lavorare di giorno, l'altro sarà in un letto a dormire dall'altra parte del mondo. Sarà un rapimento universale e verrà con il grido, con la voce dell'arcangelo e la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risorgeranno e lei sarà rapita via segretamente. Oh, amo quello, il grande sposo che arriva e la sposa si è preparata aspettando quel momento segreto di cui lei stessa non sa, ma lei è pronta e vestita e lo aspetta. Vediamo i suoi segnali nel mondo, che lei è pronta per il giudizio. Vediamo i segni e miracoli nella Chiesa, grandi cose che avvengono. Che genere di persone dovremmo essere? Pronte al momento, perché non sappiamo quando egli verrà. Ma siate pronti, perché non sapete il minuto nell'ora in cui il vostro Signore verrà. Siate pronti, perché allora non potrete prepararvi, perché gli disse che non potete. Quanti di voi, probabilmente tutti, hanno letto delle vergini? Alcune erano avvedute, alcune erano stolte. Vergine significa purezza. Erano tutte brave persone, ognuna di esse, vergine, vasi di Dio santificati, ma quelle che avevano olio nelle loro lampade entrarono e le altre furono lasciate fuori. Erano tutte vergini, tutte persone contro cui non potreste puntare un dito per qualcosa di sbagliato. Esse, ognuna credeva nella venuta del Signore, erano pronte per andare ad incontrarlo, ma alcune di loro avevano lasciato finire l'olio. Non fate che sia il vostro caso! Tenete l'olio nella vostra lampada! Olio è uno spirito, lo Spirito Santo! Non lasciate mai che esca da voi esaurendosi! Quando sentite il vostro amore che sta morendo, la vostra sincerità verso Cristo è la causa, andate velocemente da colui che ha la fonte dell'olio e compratevi un riempimento dello Spirito Santo! La nostra nazione è finita, moralmente corrotta e rovinata. La nostra politica corrotta e finita. Le nostre guide, oh Dio, cosa potremmo fare in merito? Potete leggere un bravo uomo e ne esce un corrotto. C'è solo uno che ora possiamo portare, è il Signore Gesù. Prepariamoci alla sua venuta. Voglio raccontarvi una breve storia che ho sentito qualche anno fa. In conclusione, questo improvviso, veloce rapimento della Chiesa. Ora dite, avverranno certe cose, allora mi preparerò. Preparatevi ora! Vi è appena stato rivelato di Pearl Harbor e di molti luoghi dove si sono rifiutati di ascoltare l'avvertimento. Hanno rifiutato di ascoltarlo. Non rimane altro che giudizio divino sulle persone. Ora tutti quelli che non entreranno in Cristo saranno sotto l'ira di Dio e il giudizio divino. Per favore, non lasciate che avvenga a voi. Non importa cosa mai si rivelerà essere il tabernacolo Branham, non lasciate che siate voi. Siate un servitore di Cristo. Non importa cosa fa il mondo di Chiesa, siate un servitore di Cristo. Non sta al tabernacolo Branham, né sta a qualsiasi altra chiesa, sta a voi come individui l'essere pronti alla venuta del Signore. Dovete essere pronti, io devo essere pronto, io farò la mia parte, sta a te fare la tua parte, lascia stare la mia, io lascio stare la tua, tu devi preparare la tua veste. C'era un grande allevatore e possedeva un grandissimo ranch lontano nella parte settentrionale del Colorado, vicino alla zona dei monti. Come tutti voi sapete, ho praticato un po' l'allevamento in vita mia, cavalcando e così via. Una delle mie chiamate a Dio, mi trovavo con un paio di vecchi speroni del Texas, con un fucile posto sulla sella e una pistola al mio fianco, quando ho sentito quegli alberi soffiare. Un suono, come una voce disse, Adamo, dove sei? mentre guardavo in alto verso le stelle e sentivano il vecchio Slim, un vecchio cowboy dal Texas che fischiava con un pettine, con un pezzo di carta, là alla croce dove morì il mio Salvatore, è stato laggiù per purificarmi dal peccato che io gridai, là al mio cuore fu applicato il suo sangue, gloria al suo nome. Mi sono tirato la coperta sul volto e ho cercato di nascondermi perché Dio stava guardando giù tra quelle colline. Avvenne in uno di quei grandi ranch dove le grandi compagnie di carne in scatola acquistano il bestiame, li portano sui monti e poi li fanno uscire dopo che sono nati i vitelli in autunno e li marchiano e vendono parte della vecchia mandria e i manzi e così via e proseguono nel accumulano grandi mandrie di bestiame. E in questo determinato ranch il proprietario o l'amministratore, quello che la chiamiamo il capo squadra, aveva circa 5 figlie, erano tutte donne bellissime, giovani, nubili. E là c'era una signorina, una cugina di queste ragazze, poiché suo padre e madre erano entrambi deceduti, e lei fu portata là per essere vivere con suo zio. E quelle ragazze che erano in quel genere alla moda di abiti frivoli, sapete, e guardavano proprio a questa povera piccola ragazza e la trattavano proprio come se fosse un animale. Tutto il lavoro duro veniva dato solo a lei. Lei lavava i piatti, ripuliva, sistemava i letti, lei doveva fare tutto e loro solo rimanevano in giro con unghie dipinte e manicure. Cure, la roba sulle labbra, tutte sistemate, sapete, proprio per bene. E specialmente facevano questo quando sentirono che da Chicago la grande compagnia di carne in scatola che possedeva la tenuta, il suo giovane figlio, non sposato, stava arrivando per visitare il ranch. Oh, si ammassarono fuori in abiti belli, e si vestirono e si prepararono per la sua venuta. E ogni sera la conversazione era che avrebbero sedotto questo giovane e lo avrebbero sposato. Chi avrebbe? Allora avrebbero posseduto il ranch loro stesse, perché il figlio sarebbe stato erede di tutto. Quindi si prepararono. Quindi, vedete, c'è una preparazione da fare. Voi vi preparate unendovi alla chiesa o qualcosa. Quello non è tutto quello che è richiesto. Dovete avere olio nella vostra lampada, vedete? Solo il vostro vestire. Dire costruiremo una chiesa grande, apparterremo a una denominazione migliore. Noi prenderemo un piccolo organo a canne per il Signore. Faremo delle sedie foderate. Non è quello che Dio richiede. Quello che Dio richiede è giustizia in suo figlio, Cristo Gesù. Quelle sono le vesti? Perché la Bibbia ha detto, le vesti bianche di cui è adorna sono la giustizia dei santi. Così lei, queste ragazze pensavano che si sarebbero preparate per l'arrivo di questo giovane. Certamente, quella povera piccola cugina, quello mi ricorda di una reietta da qualche parte. Si riesce ad apprezzarla. Era una donna bellissima, ma oh my, era una ragazzina graziosa, ma non era neanche considerata fra loro, non come parente. Ora, quella è circa l'immagine fedele della vera Chiesa oggi, davanti alle denominazioni, neanche considerata un gruppo di interconfessionali, un mucchio di rigettati. Così questa piccolina proprio andava avanti lavorando e quando arrivò il giovane uomo, loro non lo sapevano, ma lui venne a cercarsi una moglie. non ne poteva più delle ragazze di città che stavano là solo tutte imbellettate. Oh, sapete, andavano in giro per bar e andavano in giro nelle Cadillac, le diverse cose. Lui proprio non ne poteva più. Penso andrò all'ovest e mi cercherò una vera ragazza che sarà una vera madre per i miei bambini. E qualcuno che non andrà in giro per tutti i circoli del cucito e le società e altro, ma sarà proprio una vera madre. Cosa trovò quando arrivò là? E non la stessa cosa che aveva condannato a Chicago. Mi chiedo se il Signore Gesù troverà una chiesa, solo una denominazione dal nome di una chiesa. Nessun olio nella lampada, non pronta ad andare. Oh, hanno dei bei abiti, hanno le chiese più grandi, questo più grande, tutte queste cose, ma Dio non vuole quello. Egli vuole te come individuo. Potrebbero avere i pastori migliori, potrebbero avere i migliori consigli di diaconi, ma egli vuole te con l'olio. Egli sta venendo per portare via quell'olio e la sposa. E mentre questo ragazzo le guardava, era scoraggiato. E quella notte stavano tenendo qualcosa del genere. In quei giorni, è stato tanto tempo fa, lo chiamavano il Charleston, che è proprio come un rock and roll. E avrebbero dato una di quelle grandissime feste. Molti di voi ricordano quel vecchio ballo Charleston che facevano in passato quando ero un ragazzo, quando ero in quel posto. E così tutte indossavano i loro piccoli vestiti bianchi e neri, sapete, per fare il... Oh, era chiamato Charleston e fondo nero, ecco come erano chiamati, e avevano quei vestiti bicolore e andavano a queste danze. Ma questo ragazzo era stufo di quella roba, stava cercando una vera ragazza, così sgusciò fuori dalla loro festa, le stava osservando, entrò per guardarle. Così è un altro figlio che conosco. Un altro figlio verrà nella vostra chiesa. Egli, figlio di Dio, egli verrà là. Guarderà in giro, vedrà che siete vestiti bene. Egli saprà che siete un buon membro. Ma egli sta cercando qualcosa di diverso dal semplice andamento ordinario di chiesa. Così guardò in giro, dopo un po' era così scoraggiato, uscì dalla porta e tornando indietro, camminando alla luce della luna verso il dormitorio, sentì qualcuno che cantava sommessamente e si guardò attorno e qui c'era questa piccola ragazza con una grande tinozza di acqua dei piatti, proprio di notte, scalza, per buttare via l'acqua per i piatti. E appena la vide in un modo o nell'altro, disse: «È lei! Lei è quella!» Così andò da quella parte e quando lei tornò lungo la staccionata del bestiame, ebbene, lui si trovava là e lei quasi svenne.
He said, "How do you do?" And he said, "What's your name?" And she told him her name. And it was the same name of the boss of
lui
the
disse, "Come stai?" E disse, "Qual è il tuo nome?" E lei gli disse il suo nome, ed era lo stesso nome del capo del ranch. Disse, "Allora, non riesco a comprendere come questo è tuo padre." Disse, "No, sono solo una cugina, vedi? Mio padre e lui erano fratelli. Ho lo stesso nome, ma io quello... quello è il capo. Potreste avere il nome di chiesa, potreste avere il nome di tabernacolo, Branham, o metodista, o qualsiasi chiesa in cui andate. Non è quello, amico, vedi? È qualcosa di diverso. È il tuo carattere. Ecco quello che Dio sta cercando. Potresti essere metodista, potresti essere battista, potresti essere presbiteriano. Non è quello. È il carattere che Dio guarda. Non solo carattere terreno, ma carattere dello Spirito Santo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, disse Gesù nel 16° capitolo di San Marco. Lei era così toccata che lui persino le parlasse e rimase con il suo piccolo capo abbassato e corse in casa. Lui aspettò per una settimana o due e guardò ovunque, dappertutto, e non disse mai altro, ma continuò ad osservarla. E la notte prima di partire, lui doveva partire il mattino seguente. Stavano dando un'altra grande festa e lui la cercava. Non riusciva a trovarla. Sapeva che doveva lavare i piatti e così via, quindi il lavoro sporco e tutto quello di cui ci si poteva liberare. Ed ecco il modo in cui deve riceverlo la vera Chiesa di Dio a volte. Il lavoro sporco, tutti i nomi di scandalo e tutte le cose che sono cattive gettate addosso. E lei è un grande uccello chiazzato. Tutti gli altri uccelli si riuniscono e radunano da lei. Va tutto bene. Il suo nome è sul libro della vita dell'agnello. Un giorno allargherà la sua grande ala per un volo. È pronta. Quelle chiazze significano il sangue di Cristo spruzzato su di lei, vedete? L'avete letto nel vostro libro, la Bibbia. E questo ragazzo, quella notte, mentre usciva, raggiunse la signorina, disse: «Ti ho osservato, nessuno lo sa oltre a me». Disse: «Sono venuto qui per cercare una moglie e di tutto quello che ho mai visto tu adempi ai requisiti». Come si sentì lei? Il figlio del padrone ora le chiedeva se voleva essere sua moglie. Immaginate solo come quelle ragazze devono essersi sentite quando guardarono fuori dalla finestra e videro tenere le mani a quella piccola cugina rigettata, l'uomo che avevano cercato di sedurre con tutti i loro bei abiti e decorazioni e comportarsi male. E lui disse: «Vuoi sposarmi?» «Oh», disse lei, «signore, non sono degna». Ecco come si sente in merito a ciò la vera Chiesa. «Non sono degna, posso, se solo potessi lavare i tuoi piatti, andrebbe bene». Siete disposti a prendere quel posto? Potreste lavare i piatti della cena, sareste disposti ad essere chiamati fanatici, oppure sareste disposti a prendere la via con i pochi disprezzati del Signore. Siete disposti? Siete disposti al lavoro ad essere marchiati? Ecco un uomo, è un fanatico religioso, perché non beve, non fuma, non balla, non va in giro con le donne. Ecco una donna che tiene il capo basso, cammina come per la città, non si unisce ai nostri circoli? Siete disposti a prendere la via, prepararvi per la venuta del Signore? Se lo fate, starete aspettando che egli venga, gioirete alla sua venuta. Non sarà una cosa spaventosa, sarà il momento più piacevole a cui potete pensare, la venuta del Signore. Tutti quelli chiamano la sua apparizione. Quindi, quando se ne andò, le disse che sarebbe tornato in un determinato tempo. Disse: «Quando inizierai a vedere», era inverno, disse, «quando inizierai a vedere quegli alberi che iniziano a germogliare, laggiù quel mosquito e altri che prendono nuova vita», disse, «allora tornerò all'incirca in primavera». Comprendo, non potrei dire che sia vero, ma la ragazza riceveva solo circa $1.75 a settimana per il suo lavoro, ma risparmiò ogni centesimo di ciò. Perché? Si stava preparando per il matrimonio che ci sarebbe stato. Stava risparmiando il denaro per il suo vestito nuziale. Perché lui aveva detto: «Saremo sposati proprio qui al ranch quando tornerò di nuovo». Risparmiò il denaro per tutto l'anno. Era felice. Non le importava lavare i piatti, non le importava stirare i vestiti o spazzare il dormitorio o che altro. Era fidanzata al capo del ranch. Cosa ci importa cosa dice il mondo? Un vero cristiano. Cosa ci importa se dobbiamo essere disprezzati e rigettati? Benedetti mansueti, perché erediteranno la terra. Il figlio del capo verrà un giorno e noi andremo alla cena delle nozze. Che differenza ci fa se amate la sua apparizione? Dopotutto era, passarono i giorni, le piccole figlie e le piccole cugine la derisero, danzarono attorno a lei e fecero ogni altra cosa. Ebbene, dissero, tu povera bambina sciocca, non sai che se lui, ebbene, era proprio come ogni altro uomo, ti stava prendendo in giro. Ma il figlio di Dio non prende in giro. Eccetto che un uomo nasca di nuovo, in nessun modo, non mi importa che bell'aspetto hai, quanto appartiene alla Chiesa, qual è il tuo status nella nazione. Potresti essere un politico, potresti essere nel governo federale, potresti essere nella cattolica, presbiteriana, qualsiasi chiesa tu voglia essere, ma eccetto che un uomo sia nato di nuovo, non entrerà, e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Sto solo citando la sua parola. Alla fine, quando venne l'ora, iniziò a vedere questo, i germogli che iniziavano a spuntare sugli alberi. Sapeva che sarebbe arrivato in ogni momento. E lui disse, cercherò di farcela proprio al tramonto, così potremo sposarci e andarcene in fretta. E ogni sera al tramonto, quando lei andava e prendeva, si preparava tutta, indossava il suo piccolo vestito nunziale e aspettava al cancello. E queste piccole cugine venivano e la deridevano e la prendevano in giro e dicevano, tu povera bambina sciocca, ignorante, pensare che l'uomo che possiede è il presidente piuttosto della compagnia che suo figlio sposerebbe una lavapiatti? Lui stava cercando virtù, non vestiti. Aveva denaro sufficiente per comprare tutti i vestiti che erano necessari. A Dio non importa quante cose grandi e sfarzose avete. Egli possiede tutto nel mondo. Quindi egli vuole virtù. Egli vuole qualcosa che sia reale. E così alla fine una sera, mentre lei si trovava là, e loro ridevano e la prendevano in giro, e le dicevano che era sciocca, all'improvviso sentirono lo scalpitare di zoccoli. Cosa avvenne? Dall'altra parte della collina arrivava un'americanina. Ora, un'americanina è una piccola carrozza aperta sopra, molto popolare all'ovest. E i cavalli tutti adornati, ogni cosa arrivavano. Dall'altra parte della collina venne questa carrozza e si fermò davanti al cancello. E lei corse, disse, sapevo che saresti venuto. Quella sarà la chiesa un giorno. Lei si gettò fra le sue braccia e lui disse, cara, l'anno scorso avevo messo un uomo in questo ranch, fin da quando me ne sono andato da qui, che mi ha portato un resoconto di tutto quello che hai fatto. Dio ha posto un uomo in questo tabernacolo stamattina. Egli si chiama Spirito Santo. Egli conosce i segreti del tuo cuore. Egli conosce ogni cosa che hai fatto o quello che pensi. Egli dice al Padre tutto quello che fai. Egli porta avanti e indietro il messaggio. Ha detto e mi ha detto che hai aspettato e hai lavorato. E hai lavorato con pazienza, aspettando che io venissi. Ora sei stata una schiava per lungo tempo, ma ora i tuoi giorni di schiavitù sono finiti. Ho portato con me il ministro, proprio sotto questo pergolato di rose, diventerai mia moglie. La baciò, le mise al dito l'anello nunziale e la sollevò e la pose sull'americanina con il braccio attorno a lei e si allontanò guidando per trovare questo nuovo grande palazzo sulla Hawthorne Drive a Chicago, la migliore della nazione dove lei poteva vivere come sua sposa. Perché lei era pronta, aveva vissuto ed era stata il tipo di donna che lui voleva. Avvenne proprio nello spazio di un momento. E quell'improvvisa segreta venuta del Signore. Il mondo non sa che avverrà, ma noi lo sappiamo. È vicina. Non siate come la giovane a cui tolsero i vestiti a Pearl Harbor, scenderete in disgrazia. Siate come colei che si è preparata e ha tenuto le sue virtù e stava aspettando la venuta del Signore, perché sarà segreta e improvvisa. Mentre pensate a quelle cose, chiniamo i capi a colui che verrà. Appena prima di parlare a lui, ogni uomo a suo modo, ogni donna, ragazzo o ragazza, e mentre parlo a lui e so che il suo agente segreto, colui che non potete vedere con il vostro occhio, quindi è un agente segreto, il benedetto Spirito Santo è nell'edificio. Vorreste che egli vi ricordi davanti al Padre stamattina, poiché volete essere pronti, e quando egli verrà, andare con lui, se volete. Vorreste alzare la mano a lui? Il Signore vi benedica. Immagino praticamente ogni mano nell'edificio, anche la mia. Voglio che tu, Spirito Santo, dica al Padre, guarda su di me, sto prendendo la via con il suo popolo rigettato. Io voglio andare, voglio essere pronto, io voglio essere pronto proprio ora, perché egli potrebbe venire prima che finisca il servizio. Nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, carichi di tormenti, ritorna o disperso alla tua proprietà. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni dello Spirito di Dio, abbiate le vostre lampade pulite in ordine. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Il fico sta crescendo, Israele viene restaurato. Oh Dio, il fico sta mettendo i germogli, Israele ritorna come nazione. Quando ho sentito parlare il nostro pastore stamattina di pregare per Israele, non sapete che è il mettere i germogli? Egli deve venire in quel tempo. Vedendo quel 3 minuti a mezzanotte, quell'articolo, vedendolo sulla mia stessa fotocamera o proiettore nel mio seminterrato, quando quei vecchi giudei storpi e che venivano su navi ogni cosa, da tutto il mondo, l'intervistatore disse, state venendo nella vostra patria per morire in patria? Lui disse, no, veniamo per vedere il Messia. Il fico sta crescendo, non potete vederlo? Il giorno della redenzione è vicino. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. Non riuscite a vedere dove ci troviamo? Ma noi cammineremo dove hanno camminato gli apostoli. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Pensateci, siate ripieni dello Spirito di Dio, abbiate le vostre lampade pulite in ordine, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Signore Dio, in questo momento solenne, quando guardo verso questa piccola congregazione e vedo volti rossi e guance rigate di lacrime, siamo consapevoli che il grande agente segreto si trova vicino, lo Spirito Santo. Ora lascia solo che prendiamo la via con i pochi disprezzati del Signore. Se ci sono dei piccoli rancori nel nostro vicinato, fra le persone, fra la Chiesa, oppure ovunque sia, quello non ha niente a che fare con noi. Non macchieremo più le nostre vesti con le cose del mondo, perché un giorno tu verrai, in un momento, in un batter d'occhio, quell'improvviso, segreto rapimento della tua Chiesa. Tu verrai oltre la collina del tempo, lungo l'arcobaleno trasversale, per portare via la Chiesa, perché la Scrittura disse: la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risorgeranno, e noi saremo afferrati su con loro nell'aria per incontrare il Signore e per essere con il Signore per sempre. Quindi, fratelli miei, confortatevi l'un l'altro con queste parole. Stamattina lascia che questo risuoni profondo nei cuori di questa congregazione. Ti loderemo nel nome di Gesù. Amen.